animali, le specie estinte nello scorso decennio. Tempi durissimi per gli animali, quasi 500 specie estinte negli ultimi 10 anni e un altro milione rischia la stessa fine. Quanti danni sta facendo l'uomo al pianeta? Probabilmente ci vorranno secoli per poter dare una risposta definitiva a questa domanda, ma i segni della devastazione causata dalle attività umane sono già evidenti oggi, e pochi sono così chiari e spaventosi quanto l'estinzione di massa che stiamo causando tra gli animali della Terra. Molti scienziati parlano già da anni di sesta estinzione, e non passa quasi giorno senza la notizia di nuove specie estinte o aggiunte all'elenco di quelle a rischio sparizione. A noi esseri umani però piacciono le cifre tonde, e la fine del decennio è un'ottima occasione per tirare le fila, è quello che ha fatto il sito americano Vox in questo approfondimento, incrociando i dati forniti dall'IUCN sulle specie estinte o in pericolo con le nostre conoscenze sull'estinzione di massa che stiamo vivendo. I risultati fanno impressione, solo negli ultimi 10 anni 467 specie animali sono state dichiarate estinte, e nel mondo ce ne sono circa un milione che rischiano di fare la stessa fine. Specie più, specie meno. Chiariamolo subito, la lista dell'IUCN, che potete consultare qui, non è esaustiva, e anzi con ogni probabilità è una stima al ribasso, come spiega la stessa IUCN, non è facile indicare la vera data di scadenza di una specie, ma si può solo documentare il momento in cui noi umani non ne troviamo più traccia. Alcune delle 467 specie della lista, quindi, potrebbero essersi estinte ben prima dello scorso decennio, e altre al contrario potrebbero rispuntare tra qualche anno. Il confine tra timidezza ed estinzione è molto sottile, per non parlare di tutte le specie che si estinguono prima ancora che l'uomo riesca a scoprirle. Ciononostante, la lista è un punto di riferimento importante tanto quanto lo è la stima delle Nazioni Unite secondo la quale un milione di specie animali sono a rischio estinzione nei prossimi anni a meno che l'uomo non agisca rapidamente per salvarle. La credevamo estinta, invece l'ape gigante esiste ancora. Solo due esempi. Il modo migliore per far capire che cosa abbiamo perso è mettere un volto agli animali che si sono estinti, e il reportage di Vox fa proprio questo scegliendo alcuni casi significativi dal lunghissimo elenco di animali scomparsi. Ichnomyophila rabborum, per esempio, era una rana endemica di Panama che aveva evoluto una capacità straordinaria. I maschi della specie erano in grado di dare in pasto la propria stessa carne ai figli in caso di carenza o assenza di cibo. L'ultimo esemplare conosciuto è morto nel 2016, nel giardino botanico di Atlanta, negli USA. Melomys rubicola, invece, era un roditore endemico dell'isola corallina Bramblecai, tra l'Australia e la Nuova Guinea. Si è estinto nel 2016, ed è considerato il primo mammifero vittima dei cambiamenti climatici. Quanto costa rinunciare al carbone? Il piano della Germania. La Germania si prepara a dire definitivamente addio al carbone nel 2038. Per riuscirci pensa a un sostanzioso piano di compensazione per i produttori. 40 miliardi di euro in 18 anni, tanto investirà la Germania per rinunciare definitivamente al carbone, che oggi assicura al paese circa un terzo del suo fabbisogno di elettricità. Cifre e tempistiche sono indicativi dello sforzo e della lungimiranza che occorrono per affrancarsi dai combustibili fossili e sperare in un futuro a zero emissioni. Gli occhi del mondo sono puntati sulle misure che l'Unione Europea, il terzo maggiore emettitore di gas serra, prenderà per ridurre la sua impronta di CO2 all'indomani del lancio del Green Deal, il pacchetto di misure per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. E la Germania, seppure in una fase di crescita debole, rimane la maggiore potenza economica d'Europa. Meno carbone, più CO2, il paradosso di Europa e Stati Uniti. Lenta trasformazione. La decisione è stata annunciata dopo una trattativa durata mesi tra i ministri del governo tedesco e i rappresentanti dei quattro principali stati federati estrattori di carbone. Alcune regioni, soprattutto nella parte orientale e più povera del paese, sono ancora fortemente dipendenti dalla lignite, il carbone marrone che conserva la struttura del legno dal quale ha avuto origine. Questo combustibile, insieme ai carboni bituminosi importati, costituisce la principale fonte di emissioni serra del paese, che per il 2022 pianifica la totale dismissione del nucleare, 6 reattori operativi a copertura del 12% del fabbisogno di elettricità, dati World Nuclear Association 2018. Con l'abbandono del carbone e la rinuncia alle centrali nucleari fortemente osteggiate dall'opinione pubblica, il paese avrà bisogno di una massiccia espansione sui fronti dell'energia eolica e solare. Nell'ultimo quarto del 2019, le fonti rinnovabili hanno fornito il 42% dell'elettricità prodotta in Germania. Carbone, siamo a una svolta. Sarà abbastanza, la cifra stanziata servirà alla compensazione degli operatori delle centrali a carbone, al supporto alle regioni che ospitano le principali miniere, alle misure per proteggere e formare i lavoratori rimasti senza impiego e ad attutire l'impatto che la conversione energetica avrà in bolletta per i consumatori. Nel 2026 e nel 2029 saranno effettuate revisioni del piano per capire se si possa arrivare all'abbandono completo del carbone nel 2035, 3 anni prima della scadenza annunciata. Il programma del governo tedesco è stato infatti criticato dalle organizzazioni ambientaliste perché fuori tempo massimo secondo le previsioni dell'IPCC, che auspica una riduzione dei 2/3 dei consumi globali di carbone entro il 2030. Osteggiata anche l'intenzione di riconvertire alcune delle centrali in chiusura con impianti a gas naturale, sostituire una fonte fossile con un'altra rischia di rallentare ulteriormente il passaggio alle rinnovabili e il cammino verso emissioni nette zero. Elezioni USA, rischio sabotaggio da auto elettriche. Una minaccia alla regolarità delle prossime elezioni USA potrebbe arrivare dalle auto elettriche. Lo sostiene una ricerca dai contorni distopici. Il prossimo autunno i cittadini americani torneranno alle urne per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti o per confermare l'attuale. E, mentre sui giornali e nei salotti televisivi si dibatte ancora sul ruolo degli hacker russi nelle elezioni del 2016, gli esperti di sicurezza informatica sono al lavoro per garantire la regolarità delle operazioni di voto ed evitare pericolose manomissioni delle voting machine, i terminali installati nei seggi attraverso i quali i cittadini americani esprimeranno la propria preferenza. Troppa tecnologia. Nonostante i progressi, o forse proprio a causa di questi ultimi fatti dalla tecnologia negli ultimi 4 anni, lo scenario non è particolarmente rassicurante. Perché in Italia si vota con la matita? Già nel 2017 James Woods, il direttore della CIA, si era detto sicuro per il 2020 di un ritorno degli hacker russi che, forti di ciò che avevano imparato nella tornata del 2016, sarebbero scesi in campo ancora più preparati e agguerriti. In quello stesso anno, Alex Alderman, esperto di sicurezza informatica con una cattedra all'Università del Michigan, aveva presentato al Senato americano i risultati di un attacco simulato condotto dai suoi collaboratori sulle voting machine. Alderman e il suo team, in pratica, erano riusciti a riprogrammare da remoto le macchine in modo da attribuire la vittoria a qualunque candidato avessero voluto, senza lasciare alcuna traccia. I ricercatori avevano inoltre messo a punto un virus capace di alterare la distribuzione dei voti tra i candidati, ma anche in grado di diffondersi in maniera trasparente da una macchina all'altra attraverso il sistema elettorale informatico. Attenti alle car. Ma potremmo dire così, anno nuovo, elezioni e minacce nuove. E l'ultima, oltre che abbastanza sorprendente, minaccia in ordine di tempo è stata evidenziata su Quartz da Yuri Dvorkin, professore di ingegneria elettrica e informatica all'Università di New York. Secondo l'esperto, la nuova arma a disposizione di chi vuole sabotare le elezioni sarebbero le auto elettriche e le stazioni di ricarica. E se un hacker manomettesse un pacemaker? L'attacco, spiega Dvorkin, sarebbe tutto sommato semplice. Basterebbe collegare contemporaneamente 1000 car ai punti giusti della infrastruttura di ricarica delle batterie per riuscire a mandare in tilt la distribuzione di corrente in una città grande come New York. I blackout potrebbero essere orchestrati per rallentare o addirittura impedire le operazioni di voto in interi quartieri, così da danneggiare uno o più candidati. Ci sono infatti città o zone di grandi aree urbane particolarmente favorevoli a uno schieramento politico anziché un altro, e dunque, sabotando opportunamente la rete elettrica, si potrebbe pilotare il voto in una direzione ben precisa. Non sarebbe la prima volta. Gli attacchi al grid, la rete di distribuzione della corrente elettrica, durante le elezioni non sono una novità, sono stati portati a termine con successo nel giugno dello scorso anno durante le elezioni in Argentina e Uruguay. D'altro canto, nello stesso mese, hacker russi si sono resi protagonisti di un attacco alla rete elettrica britannica nel corso dell'ultima tornata elettorale. Gli stessi hacker che, secondo quanto riportato da Quartz, negli ultimi mesi hanno cercato i punti deboli del grid americano mettendo a dura prova le capacità dell'intelligence a stelle e strisce. In un recente documento, al momento ancora in fase di revisione da parte di suoi colleghi scienziati, Dworkin spiega come la maggior parte delle colonnine di ricarica per auto elettriche non abbia alcun sistema di sicurezza. I malintenzionati potrebbero utilizzare le auto elettriche per alterare in maniera impercettibile i parametri di carico delle colonnine, scatenando un effetto a cascata che potrebbe mandare in tilt la rete di un intero paese prima che gli operatori capiscano cosa sta succedendo. Possibile? Sì, ma non tutti gli esperti del settore però sono convinti che esista davvero un pericolo di questo genere. Tanto per cominciare, la mappa della rete elettrica non ricalca strettamente quella degli stretti elettorali. In altre parole, spegnere specifici seggi con questo sistema sarebbe pressoché impossibile. E anche nel caso in cui il voto venisse bloccato o impedito in un'intera città, sarebbero comunque presi provvedimenti straordinari per garantire a tutti la possibilità di esercitare il famoso diritto. Quel che è certo, invece, è che le ricerche di Dworkin aprono scenari inaspettati sull'utilizzo delle auto elettriche ai quali nessuno dei guru della mobilità del futuro aveva ancora pensato. Perché i giorni della merla si chiamano così? Il 29, 30 e 31 gennaio sono noti come i giorni della merla, ovvero i giorni più freddi dell'anno. Sulla nascita di questo famoso detto circolano varie interpretazioni. Il 29, 30 e 31 gennaio sono noti come i giorni della merla, ovvero i giorni più freddi dell'anno. Si tratta di un curioso detto molto noto nel nord Italia, ovviamente privo di qualsiasi prova scientifica, anzi ormai smentito dalla realtà, dato che nel nostro paese nei tre giorni di fine gennaio non si registrano da decenni temperature particolarmente basse. Da dove arriva questo modo di dire non si sa con certezza. Tra le ipotesi più diffuse c'è un aneddoto riportato da uno scrittore del Settecento, ma ci sono anche diverse fantasiose versioni regionali di una favola che ha come protagonisti una merla e il mese di gennaio. Un cannone nero sul Po. Una di queste storie fu raccontata da un tale Sebastiano Paoli nel 1740 e aveva per protagonisti alcuni soldati piemontesi che dovevano trasportare da una sponda all'altra del fiume Po un pesante cannone di ghisa che, per il colore nero, era chiamato merla. Era gennaio e le acque del fiume erano così impetuose che i soldati non riuscivano a costruire un ponte di barche per trasportarlo. Finché, negli ultimi tre giorni del mese, il Po ghiacciò al punto che i soldati, una volta legato il cannone con delle corde robuste, riuscirono a trascinarlo sulla superficie ghiacciata fino all'altra sponda del fiume. La merla bianca. C'è poi una favola tramandata di generazione in generazione, con leggere varianti a seconda delle regioni d'Italia, specie nel nord. La più popolare ha come protagonista una merla dalle piume bianche e soffici che, rischiando di morire a causa del gelo invernale, negli ultimi tre giorni di gennaio trovò riparo e calore in un conignolo di una casa. Quando, al primo tepore, finalmente ne uscì, era ormai il primo febbraio, e a causa della cenere che l'aveva ricoperta completamente, era diventata nera. La leggenda vuole che, siccome si trattava dell'unica merla sopravvissuta, da quel giorno tutti i merli ebbero sempre il piumaggio scuro.